Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Io sono Martina Stefanoni, come ogni sabato mattina fino alle 11.30. Oggi andremo negli Stati Uniti, lo faremo con l'intervista a un professore, un accademico costretto a scappare dal suo paese per le sue idee. Il suo paese però appunto sono gli Stati Uniti e già questo ci dice qualcosa. Poi andremo a Berlino, racconteremo di un'epidemia, l'epidemia di crack nel paese, nella città soprattutto, tant'è che si è tornati a parlare di Berlino. E infine a Parigi, in Francia, dove torneremo sulla questione della crisi abitativa, tema molto caro a Terzo Tempo. Prima però, partiamo da qui. Questo è l'audio di un video pubblicato l'8 gennaio 2026 che mostra scene caotiche di manifestanti nella provincia iraniana di Karmanashah, vicino al confine con l'Iraq, che prestano soccorso a due persone ferite a terra, mentre la persona che filma grida: hanno ucciso due persone. Si tratta di un video, uno dei video arrivati dall'Iran in questi giorni, in queste settimane, verificato però da Amnesty International, che giovedì ha pubblicato un primo rapporto su quanto avviene nel paese, analizzando i filmati e parlando con fonti dirette per cercare di mettere ordine nel caos degli ultimi giorni. Secondo le prove raccolte da Amnesty International, le forze di sicurezza dislocate per le strade e sui tetti, compresi edifici residenziali, moschee e stazioni di polizia, hanno ripetutamente sparato con fucili da caccia caricati con pallini di metallo, prendendo di mira spesso i manifestanti disarmati alla testa e al torace, si legge nel comunicato di Amnesty. Le strutture mediche sono sovraffollate di feriti, mentre le famiglie sconvolte cercano i loro cari scomparsi tra sacchi per cadaveri vicino a obitori stracolmi e hanno visto corpi ammucchiati in pick-up, container o magazzini. Negli ultimi giorni sono girati numerosi diversi numeri sulle vittime, da diverse centinaia a diverse migliaia. In ogni caso, Amnesty International, così come altre ONG e organizzazioni per i diritti umani, parlano di una violenza e una repressione delle proteste senza precedenti. Ci vorrà tempo per comprendere con chiarezza l'entità di quanto successo e succede in Iran in queste prime settimane del 2026. Intanto però emerge un dato a cui bisogna prestare attenzione anche per il futuro. In molti casi il buco informativo creato dal blocco di internet imposto dal regime iraniano è stato riempito da immagini create o manipolate dall'intelligenza artificiale. Sebbene quindi le proteste in Iran siano molto reali, così come lo sono la disperazione economica del paese, il desiderio di libertà di milioni di cittadini e la violenta repressione delle proteste, l'uso smodato dell'intelligenza artificiale ha avuto l'effetto di mettere in dubbio anche la verità, giocando a favore del regime, in questo caso il regime iraniano. Esiste un termine tecnico per definire questo fenomeno, in inglese si chiama The Liar's Dividend, il dividendo del bugiardo. Mahsa Halmirdani, una ricercatrice iraniana che vive a Londra, direttrice del programma Minacce e Opportunità Tecnologiche presso l'ONG Witness, sul magazine statunitense The Atlantic, questa settimana ha scritto: «I video dell'Iran che circolano sui social media mostrano folle mosse da una serie di convinzioni e desideri. Alcuni semplicemente cantano contro il regime, altri cantano per Reza Pahlavi, il principe ereditario della monarchia iraniana deposta, o invocano suo padre, l'ultimo Shah. Numerosi video confermati mostrano manifestanti che sfogano angoscia economica e odio per la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, per le forze di sicurezza e per la stessa Repubblica Islamica. Tutte queste visioni delle proteste sono radicate nella complessa realtà dell'Iran. Eppure la presenza di immagini e video che sono stati manipolati con l'intelligenza artificiale, etichettati erroneamente, attribuiti erroneamente o mescolati con contenuti provenienti da altri luoghi o altre epoche, ha dato ossigeno alle cupe fantasie dei nemici del movimento all'interno del regime. Halim Ardani cita diversi esempi di manipolazioni e dell'effetto che hanno sulla narrazione. Video fake o modificati arrivano dal regime stesso, da attori esterni come la Russia o Israele, che da tempo alimenta la propaganda pro-Shah per i propri interessi, o dai gruppi monarchici stessi. Il 29 dicembre, ad esempio, Manotò, un canale londinese in lingua persiana allineato all'opposizione monarchica, ha trasmesso un filmato di una folla che cantava a favore di Pahlavi. L'audio è autentico, ma è riconducibile a un memoriale. Era stato copiato e sovrapposto a filmati di protesta non correlati. Non si sa con certezza se il video fosse stato creato all'interno del campo monarchico o da attori esterni e poi diffuso erroneamente. Il risultato però è stato lo stesso. Ha alimentato la confusione, il dubbio e il sospetto, favorendo la retorica del regime degli Ayatollah, che continuano a bollare le immagini delle manifestazioni come create dall'intelligenza artificiale. Il regime iraniano ha trascorso più di 4 decenni a minare la credibilità del dissenso, conclude l'articolo di The Atlantic. Ora ha l'intelligenza artificiale non solo come strumento per creare falsi, ma come arma retorica. Ogni errore, artefatto e persino imperfezione protettiva diventa la prova che non ci si può fidare di nulla. Ciò che gli iraniani vogliono e per cui stanno lottando è una domanda a cui solo loro possono rispondere, e la loro risposta merita di essere ascoltata, non plasmata da governi stranieri, ignorata dai propagandisti del regime o affogata nella nebbia che altri hanno contribuito a creare. Adesso andiamo negli Stati Uniti. Mancano pochi giorni al primo anniversario dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. In un anno, e con questo inizio 2026 lo stiamo vedendo ancora più chiaramente, il presidente statunitense ha cambiato le regole della diplomazia, gettando il mondo intero nel caos. Anche in casa sua, però, come abbiamo visto in questi giorni con Minneapolis, Trump sta mettendo le basi per quello che sembra, con sempre più inquietante chiarezza, un autoritarismo. Un aspetto che traspare con evidenza dalle parole di Mark Bray, professore statunitense di storia alla Rutgers University, esperto di fascismo e autore nel 2017 di Antifa, The Anti-Fascist Handbook, e che nel 2025 è stato costretto a lasciare il suo paese e trasferirsi in Spagna a seguito di una campagna d'odio lanciata contro di lui dal mondo MAGA. Ecco, Mark Bray è passato a trovarci in radio e questa è la chiacchierata che abbiamo fatto.
So I published a book in 2017 called Antifa, the Anti-Fascist Handbook.
Nel 2017 ho pubblicato un libro intitolato Antifa, the Anti-Fascist Handbook, il manuale antifascista, che è una storia della politica e della teoria dell'antifascismo militante, in particolare da dopo la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca ho subito aggressioni e ho ricevuto minacce di morte. Il testo è diventato un bestseller ed è stato al centro di molte controversie. Ma dal 2018 in poi gli Antifa hanno gradualmente perso il ruolo che avevano nella politica americana e io ho iniziato a occuparmi di altri argomenti. Le cose sono cambiate quest'anno dopo che Donald Trump è stato eletto per la seconda volta e Charlie Kirk è stato ucciso a settembre. Kirk era una delle figure di estrema destra esterne al governo più influenti. Era il cofondatore di Turning Point USA, un'organizzazione studentesca nazionale di estrema destra che, tra le altre cose, ha stilato una watch list, un indice dei professori di sinistra. Io sono su quella lista dal 2017. Trump ha iniziato a incolpare la sinistra della sua morte senza alcuna prova su chi l'avesse ucciso. Poco dopo ha emanato un ordine esecutivo che dichiarava Antifa un'organizzazione terroristica interna e c'è stato uno sforzo concertato per caratterizzare chiunque fosse a sinistra del centro, qualsiasi manifestante, come terrorista Antifa. A quel punto diversi famosi influencer di estrema destra hanno iniziato a definirmi sul web come il professore dei terroristi interni. Ho ricevuto un'ondata di minacce di morte. Inizialmente ho spostato le mie lezioni online, ma poi quelli di Turning Point USA, l'organizzazione del defunto Charlie Kirk, o meglio il loro gruppo, presso la mia università, la Rutgers University, ha lanciato una petizione per farmi licenziare. Anche se la petizione era minoritaria, Fox News ne ha parlato, il che ha portato a molte altre minacce di morte, comprese alcune con il mio indirizzo di casa. Poi hanno iniziato a pubblicare ogni giorno su X il mio indirizzo di casa e delle informazioni sulla mia famiglia. L'impressione era che l'ostilità continuasse ad aumentare. Ero già preoccupato per la direzione autoritaria che gli Stati Uniti stavano prendendo e quando ci siamo resi conto che dovevamo lasciare la nostra casa, io e la mia compagna, anche lei professoressa di storia, abbiamo deciso che era meglio andarcene dal paese per un po'.
My partner and I, she's also a history professor, we decided we just needed to get out of the country for a while. And
so you had some problem the first già la prima volta che avevate cercato di partire avete avuto dei problemi.
Right. So we headed to the airport a couple days after this.
Esatto, un paio di giorni dopo siamo andati in aeroporto, avevamo fatto le valigie e impacchettato tutta la nostra vita in un paio di giorni, il che è già abbastanza difficile di per sé, ma con due bambini piccoli lo è ancora di più. Ed eravamo all'aeroporto di Newark, abbiamo passato i controlli di sicurezza, abbiamo imbarcato i bagagli, eravamo al gate con le carte d'imbarco in mano. La maggior parte delle persone dà per scontato che a quel punto sei a posto, pronto a partire, ma quando abbiamo provato a salire sull'aereo c'è stato un errore. L'impiegato della United Airlines ha fatto alcune telefonate e ha detto che praticamente all'ultimo momento qualcuno aveva cancellato la prenotazione della mia famiglia. Non il volo, solo la prenotazione. I miei figli piangevano, non potevamo salire sull'aereo e quello era proprio lo stesso giorno in cui Trump aveva incontrato alla Casa Bianca per parlare di Antifa due degli influencer di estrema destra che mi avevano molestato online. Quindi non so dire cosa sia successo esattamente, ma mi è sembrato evidente ci fosse un motivo molto politico. Quando siamo tornati in aeroporto, il giorno dopo sono stato perquisito e interrogato dagli agenti federali per un'ora prima di partire. Quindi ero molto ansioso di lasciare il paese.
È uno studioso del fascismo. Pensa che Trump e il movimento MAGA siano un certo tipo di fascismo?
Certainly the MAGA movement, I think, is at least a 21st century.
Sì, certamente il movimento MAGA lo è. Penso sia almeno un tipo di fascismo del XXI secolo. Ovviamente dobbiamo riconoscere che il fascismo è cambiato nel corso dell'ultimo secolo, si presenta diversamente, il fascismo si è sempre basato sulle tecnologie della comunicazione, ma il ruolo dei social media ha cambiato radicalmente l'aspetto della politica in generale e quella di estrema destra in particolare. E tutto questo parlare di rendere l'America di nuovo grande, il ritorno a un passato immaginario in cui le gerarchie cosiddette naturali venivano rispettate, la glorificazione della violenza, il rifiuto della democrazia, la misoginia, la xenofobia e il razzismo, ecco, sono tutti riferimenti chiaramente fascisti. Nel 2017 mi hanno chiesto spesso se Donald Trump fosse un fascista e rispondevo, forse in modo troppo accademico, che lo considero un fascistoide, perché penso che sia qualcuno che più di ogni altra cosa vuole potere, soldi, fama e adorazione. Non sono sicuro che si preoccupi tanto di ottenere i risultati politici di cui parla, quanto di promuovere se stesso. Ma a questo punto credo che la questione non sia così importante, perché nella sua seconda amministrazione si è circondato di fascisti come Stephen Miller e Pete Hegseth, che promuovono e perseguono quel tipo di agenda politica fascista. Lui, essendo Trump, è in un certo senso al centro di tutto questo, e che ci creda sinceramente o meno, che sia semplicemente un mezzo per raggiungere potere e ricchezza, direi che è irrilevante.
Mi sembra che a volte Trump dica cose così incredibili che sarebbero state incredibili in passato, ma che siccome lui è quello che è, quello che dice viene, diciamo, un po' ignorato perché si dice Trump è pazzo. Intanto però travolge anche l'opinione pubblica con molte moltissime informazioni. Pensa che questa sia una strategia specifica?
Many information he speaks a lot. Is this a strategy, a specific strategy?
I think it is. It's often referred to in English as flooding the zone of just doing so many, you could say, controversial.
Penso lo sia. In inglese lo definiamo come inondare il campo, fare cose talmente, diciamo, controverse, illegali, autoritarie, che si tratti di slogan o di proposte politiche, e farle tutte insieme, in modo da sopraffare i media e il cittadino comune che legge o ascolta le notizie non riesce a stare al passo con tutto, non sa nemmeno necessariamente tutto quello che sta accadendo. In questo modo argomenti che normalmente sarebbero molto controversi vengono sepolti dal flusso. E anche quando c'è una nuova controversia, come quella su Epstein e la sua chiarissima amicizia di lunga data con Trump, si cerca di fare ogni sorta di altre cose ridicole e illegali per nasconderla. E sì, a volte i tribunali possono fermare alcune misure che sono incostituzionali o illegali, ma a volte ci vogliono 3, 4 o 6 mesi e nel frattempo la sua amministrazione opera in questo modo illegale. In questo senso è una specie di gioco del gatto e del topo in cui Trump è spesso un passo avanti rispetto ai tribunali. Lo possiamo vedere con l'ICE, l'agenzia anti-immigrazione, che ha fatto così tante cose illegali. Dagli agenti che si coprono il volto, che non hanno distintivi, che trattengono le persone in veicoli anonimi, al punto che se li vedi arrestare qualcuno non capisci se sono agenti dell'ICE o se sono dei criminali che stanno rapendo qualcuno. Persino l'FBI ha chiesto all'ICE se possono, per favore, identificarsi, altrimenti creano l'opportunità per i criminali di rapire delle persone. Quindi sì, penso che sia una strategia e penso che parte del problema siano i media progressisti negli Stati Uniti, i media di centrosinistra che non vogliono essere percepiti come di parte. Quindi, invece di dire che ciò che fa Trump è illegale o che ciò che fa Trump è razzista, diranno cose come «è controverso» o «la gente ha dei punti di vista diversi al riguardo». Questo, credo, normalizza e crea lo spazio per tutta la sua retorica più o meno fascista e le sue politiche illegali. For all of his more or less fascist rhetoric and illegal policy.
La Germania è sempre più invasa dal crack, tanto che nella capitale si parla di un nuovo zoo di Berlino. I consumatori aumentano in certi casi anche del 30% rispetto allo scorso anno. La città ha in questo contesto aperto 8 stanze per fumare sotto controllo di assistenti sociali. Ci parla di questa situazione Alessandro Ricci.
Mi aiuta molto quando ci riesco a fumare crack ogni tanto, per tenere un po' a bada il dolore interiore. Molti mi etichettano come una junkie.
Sono i piccoli quadratini di carta d'alluminio che si trovano nelle stazioni della metropolitana e della S-Bahn di Berlino a dare la misura di quanto il consumo di crack sia diventato diffuso nella capitale tedesca. Resti bruciati sulle banchine, piegati, calpestati, ovunque. Persone come Isabella, che chi vive a Berlino è abituato a vedere ogni giorno. Sono le bruciature sulle panchine dove si aspetta la metro U8, i segni lasciati dal fuoco. A Bodine Strasse, mamme e bambini aspettano il treno mentre poco distante un odore acre si mescola all'aria e piccole fiammelle illuminano i volti dei consumatori.
Il crack per me è anche una sostanza dell'anima. Non è pensato solo per fare festa. Anche persone con disabilità fisiche, per esempio, lo usano per riuscire a esprimersi. Postura del corpo, mimica, tutto quanto. Per confrontarsi anche con se stessi.
Sono spesso uomini e donne che a distanza di mesi si rivedono su una sedia a rotelle, visibilmente consumati dalla sostanza. Chiedono l'elemosina per una dose di crack, che oggi sulla piazza può costare tra i 5 e i 10 euro. Una presenza sempre più frequente nella metropolitana e nelle strade di Berlino, che racconta un fenomeno in piena espansione nelle grandi città tedesche. I primi a intercettare questo aumento sono gli assistenti sociali, come Augustin Reppe, dell'associazione Vista, che a Berlino mette a disposizione dei tossicodipendenti stanze per il consumo controllato di droghe.
Stand jetzt in diesem Jahr macht in den beiden Einrichtungen der Crack-Konsum tatsächlich so die Hälfte aus.
Quest'anno il consumo di crack rappresenta circa la metà dei consumi nelle due strutture. L'anno scorso era intorno al 30%. Non esiste il classico consumatore di crack o di eroina. Spesso si tratta di policonsumo, ma l'effetto è diverso. L'eroina è una sostanza depressiva, calma, dura ore. Il crack invece è una trasformazione della cocaina in pietre da fumare. È stimolante. La cocaina dura circa un'ora, il crack solo 2-10 minuti, in modo molto intenso. Subito dopo c'è un forte bisogno di ricominciare. Il craving è altissimo. Ganz intensiv und die Personen haben danach unmittelbar das Bedürfnis
nachzulegen, wieder zu konsumieren. Das heißt, das craving. Quello di Vista è un servizio fondamentale per chi è completamente ai margini della società tedesca e non ha accesso a nessuna forma di assistenza sociale. Sono spesso persone senza documenti o etichettate come asocial, un termine che affonda le sue radici nel linguaggio del nazismo e che ancora oggi continua a circolare nel linguaggio colloquiale, per indicare chi è stato espulso o si è progressivamente autoallontanato dalla società.
Le stanze del consumo hanno diversi effetti. Da un lato alleggeriscono lo spazio pubblico, chi altrimenti starebbe per strada può stare qui. Dall'altro cerchiamo di allungare la vita delle persone e prevenire il più possibile malattie come HIV o epatite. Parliamo di circa 50-100 persone al giorno, a volte anche di più considerando entrambe le strutture che abbiamo a Berlino. In totale abbiamo tra i 30.000 e i 40.000 consumi all'anno.
E sebbene tutte le droghe abbiano visto un aumento in una città che con le sostanze ha avuto per decenni una tolleranza strutturata, il crack è quella che oggi preoccupa di più le istituzioni, anche e soprattutto per il suo costo estremamente basso, che ne facilita la diffusione. Non è solo una questione di sostanza, ma di condizioni di vita. Il crack non sostituisce altre droghe per scelta, ma per impoverimento.
Ci sono diverse spiegazioni, direi, o meglio, diverse tesi. Innanzitutto, una maggiore disponibilità di crack, quindi di cocaina, in tutta Europa. Poi il crack può anche essere una droga molto sociale. Si condivide, si divide la pipa e questo lo rende più economico. Un sasso costa pochi euro e può essere comprato quasi al volo nelle stazioni metro. E ormai queste strutture di mercato si sono consolidate. La sostanza, quindi, è facilmente disponibile.
E in questo spazio ristretto, tra pochi euro, pochi minuti di effetto e nessuna alternativa, che il crack ha trovato terreno fertile. E Berlino oggi si ritrova a fare i conti non solo con una droga in più, ma con una fragilità sociale diventata impossibile da ignorare.
Chiudiamo andando a Parigi e tornando a parlare di crisi abitativa. Ne avevamo già parlato prima di Natale. La capitale francese, come tante altre capitali europee, ne è un esempio molto concreto. È sempre più difficile, infatti, trovare un alloggio indipendentemente dall'età, dal reddito o dal luogo di residenza. A Parigi, ma anche in generale in tutta la Francia. Sentiamo Veronica Gennari.
Per riassumere la situazione dell'abitare in Francia, il modo migliore è partire dai numeri, perché credo che sia subito più chiaro. In Francia ci sono circa 350.000 persone senza fissa dimora. Inoltre, tra 3.000 e 8.000 persone chiamano ogni sera il 115, il numero di emergenza per le persone senza fissa dimora, senza ricevere una risposta. Questo significa che probabilmente più di 8.000 persone dormono per strada ogni notte. Quella che avete sentito è la voce di Eleonore Schmidt, coordinatrice del collettivo francese delle associazioni per l'alloggio. I numeri di Schmidt spiegano la gravità della crise du logement in Francia, letteralmente crisi abitativa o precarietà abitativa. L'espressione indica l'accesso, sempre più difficile, di una larga fascia della popolazione ad un alloggio consono. È un fenomeno caratterizzato da un disequilibrio tra l'offerta e la domanda. Detto diversamente, ci sono più persone che cercano casa di quante case non siano davvero disponibili. Ma la causa della crisi abitativa è in realtà molto più vasta, secondo Eleonore Schmidt. Un mix tra una mancanza di volontà politica, scarsi investimenti soprattutto nel sociale, una povera previsione del boom demografico e dei cambiamenti strutturali, come per esempio la democratizzazione di nuclei familiari sempre più piccoli, che richiedono quindi più alloggi. La crisi abitativa investe oggi tutte le categorie sociali e tutte le età, ma le categorie sociali più modeste e le popolazioni più precarie sono quelle che ne risentono in primis. Parliamo soprattutto di persone in situazione di disoccupazione, persone con disabilità che impediscono loro di lavorare, studenti, anziani soli, famiglie monoparentali. In effetti, mentre la crisi dilaga, le garanzie richieste dai proprietari per affittare un appartamento aumentano, così come i prezzi degli alloggi. Per esempio, si richiede spesso ai candidati affittuari di guadagnare il corrispettivo di 3 volte il prezzo dell'affitto e si dà preferenza a contratti stabili, come quelli a tempo indeterminato, a discapito dei lavori studenteschi, delle pensioni, dei lavori a tempo determinato o delle disoccupazioni.
In France, on a vraiment une augmentation du taux de pauvreté ces dernières années, ce qui fait
che negli ultimi anni abbiamo visto un forte aumento della povertà in Francia. La popolazione diventa sempre più povera. Le persone più colpite in situazione più precaria sono in particolare i giovani. Non ci sono abbastanza politiche pubbliche per l'alloggio studentesco o giovanile. Uno studio recente dell'Unione Étudiante mostra per esempio che il 29% degli studenti non aveva un alloggio stabile all'inizio dell'anno universitario. A questa mancanza di alloggi sociali, universitari e giovanili si aggiunge un costante aumento degli affitti avvenuto negli ultimi anni. Secondo Global Property Guide, gli affitti in Francia sono aumentati del 10% negli ultimi 10 anni, mentre altre fonti, come l'INSEE, mostrano aumenti ancora più considerevoli, intorno al 13-14%. Secondo l'azienda di sondaggi Odoxa, 7 francesi su 10 affermano oggi che è diventato difficile trovare un alloggio nel loro comune. La difficoltà è ormai estesa a tutto il territorio nazionale, con particolare gravità nelle zone più attrattive, soprattutto in corrispondenza delle città principali, e un picco nella zona della capitale Parigi. Il sito Se Loger, uno dei principali utilizzati per cercare case in affitto, stima il prezzo medio di un appartamento ammobiliato nella capitale intorno ai 40 euro al metro quadro, 35 se l'appartamento non è ammobiliato. Per rispondere alla crisi abitativa, il collettivo delle associazioni per l'alloggio indica diverse piste. Una di quelle più discusse in Francia è la requisizione e l'utilizzo degli appartamenti vuoti. Sì, la requisizione degli alloggi vuoti può essere una delle soluzioni alla crisi abitativa. Esistono in effetti milioni di abitazioni vuote in Francia e ce ne sono tante soprattutto nella capitale. Penso per esempio nell'ottavo arrondissement di Parigi, dove tanti appartamenti sono lasciati all'abbandono. Il collettivo delle associazioni per l'alloggio spinge anche verso altre soluzioni, partendo dal controllo degli affitti fino agli aumenti degli aiuti finanziari per le persone in situazione precaria. È poi indispensabile costruire nuovi alloggi. Noi stimiamo che siano necessari almeno 400.000 alloggi all'anno, con una quota importante destinata agli studenti e alloggi sociali veri, cioè destinati veramente alle persone in situazione di maggiore precarietà o povertà. Infine, è fondamentale rivedere le leggi attuali sullo sfratto, che non fanno che aumentare il numero di persone senza fissa dimora e la precarietà abitativa.
E anche per oggi abbiamo finito, Terzo Tempo si ferma qui, torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30 del mattino. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto, come sempre, e una buona giornata. Da Martina Stefanoni, ciao!